Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio, sono Salvatore di Radio Quar. Oggi tocca a noi il tema del mese, che con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco.
Ciao a tutti e a tutti.
In questa puntata di Ponte Radio del 29 maggio abbiamo come ospite Davide dell'Assemblea No CPR, No Frontiere, Friuli Venezia Giulia. Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Ovviamente parleremo del CPR di Gradisca di Sonso, che è una tra le tre strutture con il più alto tasso di rimpatri rispetto, diciamo, alla popolazione trattenuta. Però prima di parlare del CPR di Gradisca di Sonso vorrei farti parlare un po' della storia dell'assemblea del No CPR, come nasce e quali sono le sue attività.
Ah, diciamo che una prima fase di quella che è stata la lotta contro il CPR, che ha poi determinato anche la nascita di questa assemblea, in realtà inizialmente anche di un movimento più largo, è stata quando è stata annunciata la riapertura del CPR di Gradisca di Sonso, quindi parliamo tra il 2018 e il 2019, quindi una serie di persone hanno iniziato a riunirsi, a mobilitarsi in quel momento per cercare di impedire la riapertura del CPR, cosa che poi però è purtroppo accaduta e quindi poi da quella volta ha continuato a mobilitarsi tra alti e bassi, poi considerate che di mezzo c'è stata anche tutta quella stagione di emergenzialismo sanitario dovuto al Covid, che quindi ha molto rallentato quelle che erano state le pratiche di solidarietà e di lotta al fianco dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo della riapertura, non era nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013 e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE e anche a seguito della morte di questi reclusi, che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso e poi dopo diversi anni la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori, di sistemazione, e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione che è stata reintrodotta da quell'epoca era ministro dell'Interno Minniti, nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradisca di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque permane comunque una situazione piuttosto critica.
È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative. Nella maggior parte dei casi, nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno, siamo trattati come animali, e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni, e ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste e rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa, questo tra l'altro non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma, che è stata riammodernata con questo sistema di reti, tra l'altro con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno, quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati, comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno, e quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare, proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che ormai va avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
Poi il CPR di Gradinska ha anche una sua storia, no? Alle spalle, è uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo, e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono tra l'altro abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che è chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
E quanti sono i posti all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
Allora, dovrebbero essere un centinaio, in realtà annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello, cioè ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze, come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
Sì.
riportato
Sì,
almeno dai media.
beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia, in realtà varie forze di polizia in antisommossa che diciamo in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questo. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive. Cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera, diciamo, discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi dalla cabina telefonica all'interno della struttura a, diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello o camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente, quindi dall'inizio del 2026, non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono, diciamo, pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa, anche esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione dei contagi e della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. È anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale, e anche del CPR di Gradisca, molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nel CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto, e si è esteso il periodo di detenzione amministrativa, appunto, di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Scusate, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. E in realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono, ad esempio, in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato, ad esempio, le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione, della deportazione della persona che lì è reclusa.
Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa, cioè, ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con le altre, con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione oltre, che va oltre al Friuli Venezia Giulia? Cioè, riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutto. Tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è, se rimani senza documenti, finirai in un CPR, finirai deportato, e tutto attorno poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale, per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuto è trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è veramente una scarsa assistenza medica.
Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso, non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere. Di terapie, psicofarmaci di ogni tipo per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta e in maniera anche spesso nascosta c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone. Che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi, magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
Io ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Beh,
No.
cosa?
Vai, vai pure, scusami.
No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e i CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine in termini.
È assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no? Da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto immagino dalla Siria, dal luogo, oppure è veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette, però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E, quindi diciamo che le nazionalità, le persone, le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia e quindi in quel caso, cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine. Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole e quindi vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario nazionale. Però in ogni caso diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione. Per lungo tempo, ad esempio, ci sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era reclusa nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto dopo che è stato dichiarato paese sicuro. Sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto ad esempio interessante è che, interessante, tragico, ma insomma questa è un po' la situazione che c'è, e nell'ultimo periodo abbiamo notato che ad esempio moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan o dall'India o da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo, perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
C'è una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
Ma cioè, per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione, e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate, per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore, e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo, e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca, e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano le lotte?
Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportare la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
Grazie.